Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con l'Eucaristia e con le sue parole che ogni giorno leggiamo, il Signore Gesù continua ad aprire gli occhi del nostro cuore, della nostra mente, all'intelligenza delle scritture, all'intelligenza, alla comprensione del suo mistero di morte e resurrezione per la salvezza, per la vita del mondo.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, i primi 10 versetti. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 24, versetto 13. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste, e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro, in tutte le scritture, ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Ecco una parola su questi due testi, tutti e due di Luca, uno dal Vangelo e uno dagli Atti degli Apostoli.
Mi viene il nervoso tutte le volte che leggo questo brano, quando si arriva. Ma i traduttori, ma chi li designa i traduttori della Bibbia? Non so, ma come si fa a tradurre in questo modo? Scusate, ma è uno sfogo. Tu solo sei forestiero a Gerusalemme, no, e non... Ma leggete il greco, che vuol dire tu sei l'unico forestiero che non sa, cioè sei l'unico che sta a Gerusalemme di passaggio in questi giorni di festa e non sa quello che è avvenuto, lo sanno tutti. Cosa significa tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme? Vabbè, lasciamo perdere. Volevo sottolineare il motivo, perché il motivo che a me sembra dà ragione al fatto che Gesù non si manifesta se non alla fine solo, e per poter fare una lezione e un'interpretazione di diversi, indubbiamente diversi, come dice qui, passando da Mosè, i profeti, di diversi punti, chiaramente non si tratta di una interpretazione, secondo me, generale o generica, cioè che tutte le scritture parlano del Messia, no, si tratta di passi, quel passo là nella Torah, quel passo lì nel profeta. Gesù passò in rivista le scritture spiegando con questi passi della scrittura che il Messia venturo doveva patire secondo le scritture. Questa è la tesi di Gesù prima di apparire, perché sarebbe troppo facile dimostrare che doveva patire una volta che lo riconoscono risorto, è chiaro. No, qui ancora non sanno che è risorto e non lo riconoscono, però, come dice l'Evangelista, come dicono loro stessi alla fine, ci ardeva il cuore nel petto, rileggendo le scritture in questo senso, cioè cominciando a comprendere che il disastro, che il rifiuto e il fallimento, diciamo, di Gesù non era un fallimento, ma era al centro dell'idea del Messia che dicevano le scritture, così doveva avvenire.
Qui dopo che è arrivata la Pentecoste, e in questo brano naturalmente riecheggia quello che è così il desiderio di Giovanni e di Pietro di manifestare quello che sono le meraviglie di Dio. E alla proposta dice guarda verso di noi, che Giovanni e Pietro eseguono, lo storpio naturalmente come prima cosa pensa mi daranno qualche soldo, mi daranno la possibilità di sopravvivere, di mangiare, di fare qualche cosa. Solo che Pietro purtroppo ha ben altri pensieri. Non possiedo né argento né oro. Qui naturalmente il desiderio dello storpio si raffredda lui aspettava oro e argento, e dice: come mai qui non è oro? Però naturalmente la provvidenza di Dio sta operando per cose meravigliose, molto superiori, come sappiamo, quello che è il valore dell'oro e dell'argento. Perché dopo le parole che Pietro disse: non ho argento né oro, ma quello che ho te lo do. E qui si manifestano veramente le meraviglie e l'onnipotenza di Dio che opera. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno alza di e cammina. Una piccola frase e naturalmente risolve tutti i problemi di questo paralitico, paraplegico, quello che naturalmente poteva essere. E questo naturalmente, insomma, il vero motivo per cui Pietro e Giovanni si mettono in relazione con questa persona, e naturalmente la cosa viene risaputa e tutti furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto, naturalmente rendendo gloria alle opere di Dio.
Sulla prima lettura avevano solo un'osservazione: il centro appunto ci sta nel nome di Gesù del Nazareno e la fede nel Nazareno, che poi viene ripresa al versetto 18, che vedremo poi, mi pare, domani, è la fede di Pietro, non tanto dell'altro, l'altro non... è la fede di Pietro, è la fede nel Nazareno che muove tutto, ma si vedrà domani. Io mi ero fermato sul Vangelo, avevo notato, 24, che Gesù riprende le parole dette in anticipo, prima della sua morte, le tre predizioni cui aveva parlato della sua morte e resurrezione, che doveva soffrire, e però qui c'è l'aggiunta al versetto 8, che poi si è ripresa dai discepoli, dal commento dei discepoli più avanti, che Gesù spiega. Ora in questo momento Gesù fa qualcosa in più che non faceva, e spiega le scritture attraverso quello che è appunto l'evento della sua morte e della sua resurrezione, ma ancora non l'hanno riconosciuto. E anche le sue, non è solo la predizione, sono le spiegazioni che egli dà su alcuni punti appunto che riguardano la sua interpretazione del Messia, messianica insomma, e della sofferenza che deve attraversare il Messia per entrare nella sua gloria, e insieme allo spezzare il pane al segno. Pare molto bello. Più avanti, quando Gesù ha spezzato il pane, l'Evangelista si sofferma, dunque siamo in casa con tutti gli altri, però si sofferma ancora sui due discepoli che erano con lui. Al versetto 31 e successivi sono sempre i due discepoli che discutono fra di loro. Pareva molto, così, molto importante, perché alla luce dello spezzare il pane, del segno che Gesù dà dell'Eucaristia, appunto rivedono e ripensano le parole di Gesù, quello che Gesù ha spiegato a loro due. Pare molto bello, insomma, al centro del brano ci sta tutta la spiegazione che Gesù dà dell'interpretazione della figura del Messia sofferente. Pare molto all'interno dell'Eucaristia.